pare a voi. Ci sono dei pensatori che tentano di spiegare la realtà con gli elementi che hanno a disposizione, o meglio con le idee che la loro visione parziale suggerisce. Ne risultano teorie non solo antropomorfiche, ma che nemmeno sono l'espressione della possibilità dell'uomo di pensare in termini generali. Uno di questi esempi è dato dall'affermazione che il destino dell'uomo quale essere spirituale lo assoggetta ad un divenire senza fine. L'essere spirituale continuerebbe in eterno un processo di acquisizione. Tutto questo, poi, non prevederebbe un abbandono della terra in senso ultrafisico. Cioè la terra sì sarebbe abbandonata, ma l'essere continuerebbe in altre dimensioni spirituali una vita di relazione basata sulla percezione, sulla sembianza della realtà. L'essere spirituale sarebbe un uomo divinizzato, idealizzato e nulla più. È chiaro che una simile affermazione deriva dalla incapacità di trascendere la propria condizione umana per accedere anche solo a quella intuizione di cui certi uomini si servono per scrivere dei racconti di fantasia. Pensare che il destino dell'essere spirituale lo releghi in una condizione in fondo antropomorfa significa non solo non intuire la realtà, ma addirittura difettare di immaginazione. Certo, io non sono qua a raccontarvi cose immaginarie, però se per farvi capire quello che voglio dire devo fare appello alla vostra fantasia, ebbene, considerate pure quello che dico una favola, ma comprendete. La difficoltà maggiore a capire il destino, la futura condizione di esistenza dell'essere spirituale, è data dal non riuscire a immaginare come egli trascorra la sua esistenza, che cosa faccia. Se poi si afferma, come noi facciamo, che l'essere sperimentata per manifestare una coscienza relativa si identifica nella coscienza assoluta nella quale è abbattuta ogni separazione, ogni limitazione, ogni successione e gode della plenitudine assoluta, spesso si sente chiedere, e poi proprio quale involontaria dimostrazione della incapacità di superare il modo umano di concepire la realtà. Si può parlare di un poi in una simile stato di coscienza? Un poi ed un dove derivano da una condizione di esistenza limitata in senso spaziale e in senso temporale, da un'abitudine a percepire la realtà in successione e in separazione. Ora, invece, per avvicinarsi a capire un simile stato di coscienza, bisogna riuscire a immaginare uno stato di superamento della separatività, cioè una coscienza che abbraccia tutto quanto esiste, perciò un superamento dell'io e del non io, e quindi il superamento del modo di percepire basato sulla separatività. Non solo. Tutto ciò, pur dando l'idea di una coscienza che non conosce limiti in senso spaziale, non dà ancora l'idea di un superamento dei limiti in senso temporale che invece c'è nella coscienza assoluta. Se tutto quanto esiste mutasse nel tempo, una coscienza che abbracciasse tutto quanto esiste solo in senso di estensione, di quantità, sarebbe pur sempre limitata in senso di successione temporale, perciò non sarebbe ancora assoluta, mentre per essere tale la coscienza deve comprendere anche le mutazioni. Che cosa sono le mutazioni? Realtà diverse. Che cos'è l'io o un essere? La coscienza limitata ad una parte. O più precisamente, sentire la realtà in termini di parte. Che cosa è un essere rispetto ad un altro? Un modo diverso di sentire la realtà in termini di parte. E che cos'è un io, una coscienza, un essere nella successione? Ancora un modo diverso di sentire la realtà in termini di parte. Non fa differenza. Sono tutte realtà diverse. La definizione della differenza dei sentire di un momento appartenenti ad esseri diversi calza è la stessa per la differenza di sentire di momenti diversi appartenenti ad uno stesso essere. Si tratta di modi diversi di sentire la realtà in termini di parte. Allora, che cosa sono gli esseri? Se il mio sentire di ora è diverso dal vostro di ora, allo stesso modo di come è diverso dal mio sentire di un altro momento, che cosa è che mi fa dire il mio sentire? Certo, il fatto che io l'ho vissuto. E che cosa è che mi fa dire io l'ho vissuto? Certo, la memoria, ossia la capacità di conservare in sé, per poter evocare immagini di cose viste, suoni uditi, sentimenti, stati d'animo provati, idee acquisite. Ma altrettanto certo è che il ricordo, per quanto vivo possa essere, è un'ombra, uno spettro, non è la realtà, non è tornare a vivere l'esperienza. Il ricordo è memoria di un presente che fu. E quel che fu, per avere un'esatta collocazione cronologica, deve essere riferito nella memoria a fatti certamente datati, altrimenti non è collocabile, altrimenti è un non ora che non si distingue da tutti gli altri non ora che la memoria riesce a ricordare. Questo perché la coscienza è sempre al presente. Una coscienza che sia al tempo passato o futuro è inconcepibile. Passato o futuro rispetto a che cosa? Al proprio essere. Ma siccome la coscienza è l'essere, è assurdo, per misurare la propria distanza, separazione, disidentificazione, eccentricità, prendere quale punto di riferimento se stessi. Il valore sarà sempre zero. Perciò la coscienza è sempre al presente, sicché il proprio essere è sempre solo quello del momento presente. Ogni momento siamo un essere diverso, e infine, quale reale condizione di esistenza, siamo un essere totale. Sicché il mio sentire che fu non mi appartiene più di quanto non mi appartenga il sentire di un mio simile, o meglio, mi appartiene come quello di un mio simile. Difatti, se perdessi la memoria, in forza di quale altra facoltà potrei dare la paternità ad un sentire? Certamente nessuna. D'altra parte, la memoria non è determinante nell'esistenza del sentire. Se si togliesse la facoltà di ricordare, non cesserebbe il sentire. Non si avrebbe più cognizione del tempo. Si avrebbe cognizione che l'esistenza la coscienza è un continuo presente. Il sentire di ogni istante, o meglio, innumerevoli sentire che creano gli istanti, sono completi in se stessi. Ciascuno afferma, manifesta una realtà. Sicché quel tenue e lacunoso filo che è la memoria, su cui si intreccia ogni rapporto con gli altri, che ci ricorda chi sono, che cosa ci debbono, cosa possiamo pretendere, che volutamente si smarrisce quando ci torna utile fingere di averlo smarrito, quel filo senza del quale non sappiamo chi siamo, qual è il nostro nome e su cui fondiamo tutta la nostra vita di uomini, se si spezzasse, pur così determinante, non ci toglierebbe la cosa più importante del nostro esistere, che si identifica con l'esistenza stessa, il sentirsi vivi, la coscienza di esistere. Ma pure questo sentire di istanti è legato in una catena non solo per effetto di quel fragile ed evanescente filo che è la memoria. Al di là di ciò che possiamo ricordare e del potere condizionante del ricordo, gli innumerevoli sentire che con la memoria creano gli istanti si chiamano, si susseguono, si legano in virtù di qualcosa che non può essere apparente e caduco, perché è la forza di coesione che crea l'essere, che fa di tante parti un sol tutto. Che cos'è che tiene uniti gli atomi della materia, se non una forza che promana dall'atomo stesso? In modo analogo, la forza che unisce gli atomi di sentire che compongono la coscienza scaturisce dalla natura stessa del sentire, e dalla natura stessa del sentire dipende l'ordine secondo il quale i sentire sono uniti e quindi la successione secondo cui si manifestano, o meglio, sembrano manifestarsi in quella successione perché in quell'ordine sono concatenati. Dalla natura stessa del sentire relativo nasce l'ordine secondo cui esso è disposto, e quindi secondo cui è disposto tutto quanto esiste. Infatti, le situazioni del mondo fisico, emotivo e intellettivo sono strettamente unite ad un relativo sentire, tanto che all'apparenza è impossibile dire se siano quelle situazioni ad essere come sono perché discendono da quel sentire, oppure se il sentire è quello che è in conseguenza di come sono le situazioni fisiche, emotive e mentali. In effetti c'è un legame secondo il quale le coscienze del momento, i sentire si legano, ed è il legame logico. Paragoniamo il sentire iniziale di coscienza di una incarnazione ad una equazione impostata. I sentire successivi, quelli in senso lato, logicamente legati all'iniziale, sono rappresentati dai vari passaggi che conducono alla soluzione dell'equazione. La soluzione rappresenta la caduta di una limitazione del sentire, l'ampliamento della coscienza. Lo stesso legame logico esiste fra l'impostazione di un'equazione e l'impostazione delle equazioni successive. Ne risulta un sistema di equazioni in cui tante sono le incognite quante le equazioni, perciò un sistema risolvibile, ossia tutte le limitazioni cadono, tutte le incognite sono conosciute. Un'altra domanda che frequentemente viene fatta è che necessità ci sia che ogni essere nasca da Dio e a Dio ritorni, cioè che compia tutta una trafila così complessa e in fondo faticosa. Prima di rispondere, non si può fare a meno di dire che se la faticosa trafila è il prezzo per dare all'essere la coscienza assoluta, è molto più quello che si ha di quello che si paga. Tuttavia, una simile domanda è frutto di un'errata concezione della realtà, perché non tiene conto del fatto che al di là di ciò che appare nella successione e nella separazione, cioè nell'illusorio divenire, nessuno si stacca da Dio o a Dio ritorna o giunge. Tutto è sempre in Lui. Semmai la domanda giusta è: che funzione hanno gli esseri nell'esistenza divina? E più giusta ancora, qual è la funzione della coscienza, del sentire relativo nella coscienza assoluta? Rispondo che la coscienza assoluta è una nel senso di unica e unitaria, però non nel senso di avente una sola qualità, anzi, in questo senso è molteplice e poliedrica. L'unità è realizzata con la comunione degli elementi, cioè in uno stato di esistenza in cui, per esempio, la vita che un uomo vive in successione è sentita simultaneamente nel non tempo, ossia in qualcosa che non ha né prima né dopo, né perciò durata, ed è sentita simultaneamente alla vita di tutti gli esseri. Tutto questo non significa che la coscienza assoluta sia uno stato d'essere frazionario, di confusione nel quale tutto si accavalli e confonda. Già la coscienza umana, che pure è relativa, è unitaria. Ogni momento del sentire che origina gli esseri è presente nella coscienza assoluta identicamente a come gli esseri lo sentono. Non potrebbe essere diversamente da così, dato che il sentire che origina gli esseri è lo stesso sentire contenuto nella coscienza assoluta. Non è uno identico, è lo stesso. Se tale sentire non esistesse nella coscienza assoluta, non esisterebbero né gli esseri né la coscienza assoluta. Dunque, l'esistenza degli esseri appartiene all'esistenza di Dio, e la ragione della loro esistenza risiede nella completezza, nell'assolutezza della realtà divina. Il sentire di coscienza che ciascun essere manifesta è un elemento costituente della coscienza assoluta, dove esiste in un eterno presente al di là dell'illusorio manifestarsi in successione temporale. Ciascun sentire è un momento, un elemento dell'essere relativo, come ciascun essere è un elemento dell'organico essere assoluto. Questa concezione della realtà esistente, rendendo partecipe della divinità tutto quanto esiste, spiega come niente e nessuno possa essere considerato reietto, escluso, perduto. Tuttavia, mentre conforta con la certezza che nessuno può perdersi definitivamente, anzi ognuno è destinato fatalmente alla massima gloria dell'esistenza assoluta, può indurre a credere che non abbia alcun valore cercare di mutare gli avvenimenti, migliorare le situazioni e le persone, essendo già tutto esistente al di là del tempo e della volontà dell'uomo. Una simile errata conclusione è evitata tenendo presente che, siccome tutto quanto è percepito da ciascun essere costituisce uno stimolo alla sua evoluzione, alla costituzione e rivelazione della sua coscienza, ed anche se la percezione è comune a più esseri, rappresenta per ciascuno un'esperienza personale, ne risulta che tutto quanto esiste è come se esistesse solo ed esclusivamente per ciascun essere, solo per la costituzione, rivelazione della sua coscienza, come se ciascun essere fosse al centro di uno spettacolo vitale concepito solo per lui, ed egli fosse l'unico essere ad esistere, mentre in realtà innumerevoli sono gli esseri, pur essendo ciascuno unico e irripetibile. Perciò ciascun essere, essendo come se fosse l'unico ad esistere, è come se fosse l'unico a partecipare, manifestare, far esistere la coscienza assoluta. Allo stesso modo, siccome la realtà colta da ciascun essere è percepita in successione, in divenire, è come se la realtà fosse tale, cioè stesse ora sviluppandosi, prendendo corpo, mentre in effetti la realtà esiste già nella sua completezza. Tuttavia, non potrebbe esistere se non si manifestasse così come ciascun essere la percepisce e la manifesta. Perciò, nel momento in cui il sentire è sentito, è come se fosse il momento in cui prende esistenza. Da qui l'importanza della propria esistenza e della propria volontà. Ciò nonostante, per la vostra mentalità di uomini inseriti in una realtà di apparente divenire in cui impera il principio di causa ed effetto differito, resta difficile capire che senso abbia, per esempio, aiutare un vostro simile se egli per la legge karmica non abbia via di uscita, oppure lottare per far volgere gli eventi in un certo modo quando nel piano divino fossero stabiliti in modo diverso. Una simile incomprensione ha le sue radici in una coscienza della realtà che è già molto se riesce a stimolare l'uomo ad agire con la promessa di un risultato. Una concezione della realtà tutta esteriore, mentre in effetti quello che è considerato mondo esterno è importante nella misura in cui si trasfonde in esperienza interiore, sicché il dare o il fare non sono tanto importanti per la riuscita quanto per il proposito, quanto per l'intenzione del soggetto. Guardiamo più nel dettaglio l'articolazione di tale verità. Esiste una storia generale dell'umanità che è data dalla cronologia degli eventi umani di carattere politico, sociale, economico, religioso e via dicendo. Tale storia è immutabile, non può essere variata. In essa si intessono le storie individuali, personali degli uomini, storie particolari che possono avere, sia pure in misura limitata, varianti. Non si deve credere che laddove la storia particolare può essere variata, cioè laddove esiste una possibilità effettiva di scelta, tutto sia lasciato nella nebbia dell'indefinito. Tutt'altro, nell'eterno presente delle situazioni cosmiche esistono già definite tutte le alternative alla scelta possibile. Se ad esempio due sono le possibilità che la scelta offre, due sono i rami della storia tracciati, quindi non in definizione ma doppia definizione. Non si deve neppure credere che la storia generale sia più importante delle particolari. Infatti, da un certo punto di vista, non è che la risultante di quelle, perciò da quel punto di vista sembrerebbe subordinata ad esse. Ma così non è. Tant'è vero che la storia generale è costituita in funzione delle storie particolari, ma non in dipendenza di quelle. Cioè, la storia generale è costituita in funzione delle esperienze evolutive dei singoli individui e quindi in funzione delle esperienze che essi debbono compiere. Ossia, non è l'uomo che segue un destino già tracciato, è l'inverso. Il tracciato è quello che è per offrire all'uomo le esperienze che vuole e che deve avere. Tuttavia, laddove le scelte individuali andrebbero ad influire nella storia generale, cioè la storia generale diventerebbe dipendente dalla particolare, perché ciò non avvenga, il problema è risolto attraverso alla variante, alla doppia definizione degli avvenimenti. L'una è quella che gli altri vedono e che per loro costituisce un passaggio obbligato, la storia generale. L'altra è quella vissuta personalmente quale frutto di una possibilità di scelta che si discosta da quello che gli altri debbono necessariamente vedere e vivere e che costituisce la libertà del singolo nella necessità della collettività. In altre parole, allorché la scelta di un singolo si ingerisse nella vita degli altri in modo contrario alla loro necessità evolutiva, la scelta attraverso ad una variante sarebbe vissuta da lui solo, proprio per evitare l'interferenza. Supponiamo che un capo di Stato sia posto di fronte al dilemma di porre il suo popolo in guerra o no. Chiaramente la guerra è un evento generale e quindi invariabile. Perciò, se il capo di Stato avesse la libertà personale di sottrarsi alla guerra, cioè la possibilità di non dichiararla per vivere in pace a scelta operata, lui solo vivrebbe la pace, mentre tutto il suo popolo vivrebbe la guerra. L'esempio ovviamente è radicalizzato, portato agli estremi limiti, paradossale, però spero che, se anche è irreale, serva a farvi capire la realtà. Già sento qualcuno di voi concludere: se la guerra è un avvenimento predestinato, è inutile pregare o manifestare perché non avvenga. Ed eccoci tornati al nocciolo del problema. Secondo voi, che il capo di Stato firmi o non firmi la dichiarazione di guerra è lo stesso? Spero che riusciate a capire che, se anche la guerra deve scoppiare, è estremamente importante che il capo di Stato scelga la pace. L'atto investe la sua persona, la sua intenzione e quindi la sua comprensione, la sua evoluzione, la sua coscienza, che si tratta di avere o non avere, che c'è o non c'è. Vi pare poco? Certo, ai fini collettivi, la decisione del singolo non può mutare ciò che gli altri debbono avere o non avere, ma al fine individuale quanta importanza ha che si faccia o non si faccia una cosa indipendentemente da quello che sarà il risultato? Se pensate che sia inutile cercare di aiutare i vostri simili, perché comunque voi facciate, le cose andranno come scritto che vadano, vi dico che in ogni caso una cosa importantissima verrà a mancare, quella per la quale tutto esiste. esiste e vive, per la quale si succedono i giorni, le vite, le storie, la vostra coscienza, quella coscienza che è la manifestazione di un Dio nell'essere e in forza della quale esistiamo e per mezzo di cui nulla infine può rimanerci estraneo, dandoci essa la plenitudine assoluta. Sicché pregate o manifestate per la pace, anche se non potete cambiare le cose che non possono essere cambiate, potrete cambiare voi stessi e con voi stessi il mondo, la realtà nella quale vivete. Se anche il vostro operare altruistico non raggiungerà lo scopo prefisso, voi operando vi porrete dalla parte giusta. E questo vi pare poco o inutile?
Buongiorno e buona domenica. Un saluto a tutti gli amici vecchi e nuovi del Cerchio Firenze 77 che cura questo nostro programma, a prova veramente di quanto la radio può fare, veramente miracoli, per coinvolgere una città su certi temi inconsueti, comunque dei temi nuovi, dei temi nuovamente proposti all'attenzione, alla meditazione. E continuiamo così il Pronto François dell'altra volta. E Pronto François, ci sei già?
Certo.
Buongiorno.
Buongiorno caro Pietro, buongiorno Gianna, buongiorno a tutti gli amici. E veramente sento il bisogno di ringraziare tutti coloro che mi pensano con tanta simpatia e tanto affetto. Non so come poter esprimere a mia volta l'affetto che provo nei loro confronti e spero che come me riescano a sentirlo. Oltre le parole.
François, c'è una cosa vorrei anticipare prima che gli amici telefonino, e io ora dico il numero 213695 di Firenze. È un tema che un'ascoltatrice di Roma, niente proprio di meno, ti voleva porre. È il tema della guerra.
Sì, è un tema ben triste, è vero.
Sì, molto triste.
C'è bisogno che lo dica io e soprattutto ancora di più di attualità in questo momento, ma i nostri maestri lo avevano in un certo senso anticipato, avevano anticipato questo periodo più intenso dal punto di vista della sofferenza e dei conflitti, pur precisando che non si sarebbe concretizzato con un conflitto a carattere generale, catastrofico per tutto il pianeta. Tuttavia avrebbe visto questo periodo un insieme di focolai di conflitto, è vero. Ecco, adesso voi ne notate uno che maggiormente colpisce la vostra attenzione perché riguarda due nazioni che diciamo fanno parte della sfera di attenzione maggiore. E quindi sembra a voi che questo, e soprattutto anche perché potrebbe essere questo un'eventuale scintilla che potrebbe applicare un fuoco ben più grande. Ecco, quale deve essere la nostra posizione, è vero, nei confronti di queste cose? Io vorrei prendere spunto da questo per fare alcune considerazioni, e cioè dire veramente tutto quanto accade all'uomo è frutto delle sue scelte oppure ci sono delle cose inevitabili. Ecco, per rispondere a questo interrogativo dovremmo fare un'analisi molto profonda per la quale forse non avremmo nemmeno la capacità, è vero. Però così, come tutte le cose complesse vanno affrontate con semplicità, anche questa noi possiamo affrontarla semplicemente. E girandoci attorno, osservare, noi vediamo che molte cose che facciamo, diciamo, poi dobbiamo dire, le abbiamo fatte e adesso dobbiamo subire le conseguenze, anche nella vita personale di ognuno, è vero, caro?
Sì.
Però ci sono degli avvenimenti che vengono certamente, oltre che imprevisti, assolutamente non richiamati, non promossi da alcunché. Ecco, e questo allora ci fa meditare e ci fa dire, ma perché mi accade questa cosa? Io non l'ho voluta. Insomma, così, nel complesso, dal complesso dell'esame dei fatti, non possiamo che giungere alla conclusione che ci sono degli appuntamenti nella vita di ogni uomo ai quali l'uomo non può mancare. Questo però non significa che si debba avere una visione completamente fatalistica della propria esistenza. In modo analogo, così anche la storia generale dell'umanità, degli uomini, di tutti gli uomini, vede degli appuntamenti che non possono essere assolutamente mancati dall'umanità. Sono, secondo il linguaggio degli orientali, i cosiddetti karma collettivi, cioè quegli avvenimenti che accomunano nella esperienza molte creature, molti uomini, se non addirittura a volte quasi tutta l'umanità. Ecco, questi karma collettivi sono uno di quegli appuntamenti fatali che assolutamente non possono essere mancati, proprio perché riguardano un enorme numero di persone, di uomini. La guerra è uno di questi appuntamenti, e quindi il dire speriamo, preghiamo, eccetera, perché la guerra non avvenga, è vero, che senso ha se la guerra in ogni caso è una di quelle cose che, se deve avvenire, non può essere mancata, non può essere stornata? Lo accennai l'altra volta, è vero, seguendo un concetto del maestro Kempis, e cioè che seppure certe cose non possono essere allontanate, e questo riguarda anche la vita di ognuno, tuttavia il fatto che ognuno di noi cerchi, desideri, abbia l'intenzione che quella cosa dannosa per gli altri non avvenga, ha un profondo significato, perché manifesta nell'intimo di ogni uomo uno slancio di altruismo, di amore verso gli altri, di premura verso i suoi simili, che se non ci fosse segnerebbe una grave carenza. Così, fra il desiderare, il pregare, il manifestare, come dice il maestro Kempis, che la guerra non ci sia, è vero, e il non fare questo, a parte, ripeto, che la guerra è uno di quegli eventi che, se è segnata, nessuno può allontanarla, può stornarla, a parte questo, tuttavia, il fare un'azione di questo genere, di promozione verso la pace, con la preghiera, con la manifestazione, con tutto quello che voi volete, segna qualcosa di veramente profondo nell'intimo di chi la fa e chi veramente lo sente. Ed è una cosa preziosa. E se anche, ripeto, questa azione di promozione non ha sul piano concreto l'effetto sperato, ciò non significa, perché quello che conta non è tanto quanto l'uomo riesce a costruire all'esterno, quanto invece riesce a costruire nell'intimo suo. E questo, quindi, pregare, adoperarsi perché le cose ne volgano nel modo migliore e favorevole all'umanità, è una di quelle cose che fa parte dell'intimo nostro, di quelle belle cose che noi dobbiamo trascrivere dentro di noi.
Grazie François, questo riferirò agli amici di Roma. Ora ci sono già delle telefonate, quindi mettiamo subito in onda gli ascoltatori fiorentini. Pronto?
Pronto?
Ecco qua, François è a disposizione.
François?
Sì, buongiorno.
Buongiorno. Ti chiedo una cosa personale che penso possa interessare un po' chiunque. Prima di tutto un consiglio su quando capita delle persone che hanno veramente bisogno di noi, su da risolvere determinate situazioni, sia in famiglia, sia che hanno dei problemi grossi. Ecco, dammi un consiglio, come prodigarsi in una maniera, diciamo, senza quel che sentiamo noi, per aiutare gli altri. E poi un consiglio particolare, quando capita delle situazioni che siano karma, di dolore, di malattia, e magari non sappiamo a che rivolgersi. Io ho una persona molto cara, e tu sai, cerca di consigliarmi perlomeno a chi mi devo rivolgere per aiutare questa persona sul lato della malattia. E più il consiglio particolare che può interessare un po' tutti, quello di aiutare gli altri quando ci sentiamo, magari anche se non ce lo chiedano, quando veramente hanno bisogno di noi. Ti prego, François, aiutami.
Cara, ben volentieri, però è vero, noi dico, rispondo volentieri alle domande che hanno un carattere generale e non personale, non particolare. E quindi anche quella parte della tua domanda che fa riferimento ad una persona precisa, è vero, e che tu sai, io ho capito benissimo a chi ti riferisci, e deve essere inquadrata nella risposta in generale. Come aiutare gli altri? Innanzitutto, guardate, e vorrei che fosse così, che per ognuno di voi vi fosse un tale slancio di aiuto, di desiderio di aiutare, quasi da fare una violenza, un impulso tale da dare aiuto anche quando questo non è richiesto, è vero? Ammettiamo che sia così, però guardate, se fosse così, ripeto, sarebbe in fondo l'augurio più bello che posso farvi, non dare mai aiuto quando questo aiuto non è richiesto, perché come prima accennavo può diventare anche una forma di violenza. Credo che oggi tutti siano felici di essere aiutati dai loro simili, perché l'essere aiutato naturalmente, spontaneamente, senza secondi fini, è una cosa talmente rara, è vero, che quando la si trova certamente non si deve lasciare scappare. Però se la persona che voi desiderate aiutare non desidera il vostro aiuto per una qualche ragione, è vero, non lo richiede, non vi fa vedere che è gradito, allora voi non dovete aiutare forzatamente. Questo è un po' il senso che io cerco di farti capire per quanto riguarda la tua domanda. Poi come fare ad aiutare? Ecco, e qua entra in gioco la sensibilità della persona, entra in gioco naturalmente la capacità della persona, sempre che, ripeto, questo aiuto sia richiesto e sia gradito. In ogni caso, se veramente voi desiderate aiutare una persona senza secondi fini, con l'istinto proprio altruista, con una spinta altruistica di farlo, state certi che entrate in una particolare corrente, la quale non fa altro che aiutarvi, stimolare, indirizzare la vostra azione. Può benissimo darsi che non troviate la strada subito, che questo primo momento possa essere una specie di procedere per tentativi, è vero, può benissimo essere, però state certi che se continuate ad avere il desiderio di aiutare la persona, siete posti in una corrente per cui vi trovate la via giusta. Sempre tutto questo, torno a dirlo, con quello che ho accennato prima, cioè sempre karma permettendolo, ma in ogni caso anche quando vi è un karma, cioè l'esperienza che quella creatura bisognosa di aiuto sta vivendo è una di quelle che non può essere allontanata, deve essere necessariamente subita per il suo bene spirituale, anche in questo caso state certi che il vostro desiderio disinteressato di aiutare quella creatura sarà in qualche modo concretizzato, troverà, se non sarà capace di mutare radicalmente quella situazione, troverà una forma di concretizzazione che certamente sarà benefica per la creatura bisognosa, anche se, ripeto, non riuscirà a capovolgere la situazione, perché in quel caso veramente le farebbe del male. Noi dobbiamo partire dal presupposto che quelle cose di cui parla Francesco, che non possono essere cambiate, è vero, non lo sono, perché se fossero cambiate farebbero del male, non porterebbero una evoluzione alla creatura che deve subirle. Ricordate le parole di Francesco: Signore, aiutami a cambiare le cose che possono essere cambiate e a sopportare quelle che non possono essere mutate, è vero?
Sì. È pronto? Spero che abbia sentito l'ascoltatrice. Ma c'è un'altra, qui ci sono delle telefonate, purtroppo dobbiamo essere veloci, François. C'è una grande urgenza di tue parole, di tuoi conforti. Certo, c'era rimasto un po' aperto il tema della chi rivolgersi, che mi pare che l'ascoltatrice, che fosse la parte più dolorosa e più toccante della sua richiesta. A chi rivolgersi?
Certo, ho risposto dicendo che aiutando in modo disinteressato, ti esponi in una corrente che ti conduce anche a chi rivolgersi.
A chi rivolgersi. E ora c'è chi è in onda, pronto?
Pronto?
Ecco qua, siamo qua. Pronto?
Sì, pronto.
Sì, François, sono Serenella.
Sì, cara.
Senti, ti vorrei fare una domanda alla quale in parte direi hai già risposto, ma vorrei una risposta specifica. Cioè, si tratta di questo: vedo molte persone che sono provate da particolari eventi oppure hanno avuto una serie di esperienze negative, no? E finiscono col vedere la vita solo come dolore, come ingiustizia, cieca casualità che prima o poi colpisce ogni uomo. E tanto peggio se tutto questo è opera di un Dio padre, insomma. Tu sai gli effetti, insomma, di angoscia, così di vuoto che producono questa sfiducia, insomma. Ecco, a parlare a queste persone è molto difficile per comunicare una visione diversa. Tu che cosa diresti?
Ecco, guarda, direi questo. Dovrei naturalmente rifarmi a quella visione generale, è vero, alla quale ho accennato anche l'altra volta, e cioè che l'uomo, l'essere, man mano che evolve, acquista una maggior coscienza individuale. E questo avviene attraverso il processo della reincarnazione e dello scontro, e anche per mezzo della legge di causa e di effetto, cioè quelle cose che fa senza comprendere, poi saranno comprese attraverso al subire l'effetto che ha mosso proprio facendo quelle cose. Così, chi per esempio è stato incomprensivo nei confronti dei suoi simili e chi non lo è, certamente ha mosso una causa che lo condurrà ad avere un effetto, cioè di essere dalla parte di colui che non ha compreso, proprio attraverso a questa esperienza egli imparerà a comprendere. Allora vedete quanto tutto questo sia abbastanza comprensibile, enunciato in questo modo, cioè se noi non comprendiamo l'affetto per i nostri simili, se non abbiamo questo affetto per i nostri simili, è vero? Se in qualche maniera non li comprendiamo, non li assecondiamo, non li consideriamo, li sfruttiamo, addirittura li tradiamo, è vero? Ecco che saremo posti nella condizione di non essere compresi, di essere sfruttati, di essere traditi, proprio perché subendo quello che abbiamo fatto subire, noi comprenderemo quella esperienza e aggiungeremo un tassellino alla nostra coscienza. Che cosa succede allora? Cosa dire alle persone che dalla vita, più che dalla vita, forse dagli uomini, sono state incomprese, sono state tradite, che non sono state amate, eccetera, eccetera? Dire loro che io spiego tutto questo in maniera logica attraverso a questo principio della legge della reincarnazione, di causa ed effetto, che conduce all'ampliamento della coscienza individuale. Al di là di questo, per me tutto sarebbe incomprensibile. Se tu riesci a credere in questa spiegazione così logica, credo che tu ne possa avere un conforto. Bene, in ogni caso però, sei tu sofferente per il fatto di non essere stata compresa? Ebbene, la cosa più bella da fare è quella, attraverso questa sofferenza, non di chiuderti perché tu non hai avuto, ma proprio per un semplice ragionamento logico, di fare agli altri quello che non è stato fatto a te. Se tu non sei stata compresa, perché per ritorsione, per vendetta, devi far non comprendere gli altri, far soffrire gli altri quanto tu hai sofferto. Fai il contrario, ripaga con la comprensione e l'incomprensione che hai ricevuto. In questo modo, forse può darsi che tu continui ad essere vilipesa, tu continui a non essere amata, tutto quello che vuoi, ma questo non significa che tu debba essere inasprita, che tu debba chiuderti, anzi, al contrario, cambia, interrompi questa catena di incomprensione e di quasi di odio in certe occasioni, interrompila e trasformela in una catena di comprensione. Per questo non è necessario farsi dei missionari, abbandonare la propria vita, per carità, no. Semplicemente nelle relazioni umane, così, con le persone che voi avete più vicino, cercate di dare quella comprensione che invece vi è mancata. E voi che avete bevuto quel calice amaro della incomprensione e sapete quanto è amaro, avete il dovere più degli altri di comprendere e di non farlo bere a chi vi è vicino.
François?
Sì, caro.
Vorrei dire una cosa, se tu mi permetti.
Certo,
cioè,
ben volentieri.
Mi sembra
che tu parlassi di più, Pietro.
No, mi sembra che questa puntata, questa domenica, sia dedicata alla nozione del karma, che è una nozione nuova per moltissime persone. Ed è una nozione senza la quale, come tu adesso dicevi, non si può capire niente, tutto risulta incomprensibile del
certo dolore.
Vuoi casomai proprio sintetizzare, quasi decalogare il concetto di karma in modo che gli ascoltatori, anche meno attenti a questo, meno informati, sappiano che cosa significa ogni volta che tu dici karma?
Ecco, io credo di averlo già un po'
sì,
detto nel corso delle
sì, risposte
e dei discorsi che ho fatto, è vero, anche ora nella risposta che ho dato a Serenella.
Sì.
Karma significa azione, è vero, però comprende quindi la legge secondo la quale di azione e reazione della fisica.
Sì, sì.
Però come c'è questa legge di azione e reazione che riguarda il mondo fisico, la stessa legge esiste anche per quello che riguarda il mondo emotivo, il mondo dei pensieri.
Sì.
Tutto il cosmo è governato dalle stesse leggi e le materie più sottili, anch'esse, sono governate da leggi identiche a quelle fisiche, quelle che riguardano la materia fisica. Ora, questo però, azione e reazione, non è una legge così messa lì che ha in qualche modo una sua funzione per quanto attiene alla vita, ma non ha un senso poi spirituale, perché ricordiamoci bene, la realtà è una e non si può scindere la materia dallo spirito, assolutamente. La realtà è una e tutto quello che avviene ha sempre un fine che riguarda la coscienza dell'individuo, che riguarda, nel linguaggio antico, si diceva lo spirito. Allora anche questa legge di azione e reazione che governa il mondo fisico, il mondo materiale, è vero, ha poi un suo significato che va a ripercuotersi nella coscienza dell'individuo. Quando l'uomo fa qualcosa, è vero, che non rispecchia una coscienza costituita, cioè se fa per esempio qualcosa contro i suoi simili,
sì,
mette in moto un meccanismo attraverso il quale quella lacuna della sua coscienza sarà colmata, attraverso il quale la sua coscienza individuale sarà costituita ed egli non avrà più quella carenza che gli ha fatto commettere una determinata azione. Ora, siccome voi sapete che quando un uomo muove una causa, cioè fa qualcosa di male nei confronti dei suoi simili, ciò significa che non ha compreso l'altruismo, è vero, e lo fa materialmente nel mondo fisico. Ciò significa che ancora non l'ha compreso né attraverso il ragionamento né attraverso alla fede, allo spirito mistico. Se fa questo, la causa sarà analoga all'azione che ha mossa, cioè se egli ucciderà un suo simile, e questo denota un odio nei confronti del suo simile, arriverà a compiere l'azione, l'effetto non potrà essere che quello di essere, in una vita successiva, ucciso a sua volta per provare quello che ha fatto provare. Ma questo non per una vendetta, mai per un fine di vendetta divina, per un fine di odio, tutto il contrario, per un fine di amore. Se egli è arrivato a uccidere, vuol dire che non aveva superato l'omicidio né attraverso la comprensione mentale né attraverso quella elevazione che può venire per via mistica, cioè lo deve comprendere attraverso alla esperienza diretta, cioè solo attraverso all'essere ucciso. Quindi il karma è in senso generale ogni effetto di causa mossa, però più precisamente si indica con karma uno di quegli appuntamenti fatali dei quali parlavo prima, sì. È vero, di quegli appuntamenti che non possono essere elusi. Perché non possono essere? Se quella creatura deve essere uccisa per comprendere a non uccidere, se noi le togliessimo il fatto di essere uccisa, le toglieremmo la possibilità di comprendere. Allora ecco perché sono appuntamenti fatali, ecco quelle cose che non possono essere cambiate di cui ci parla Francesco, quelle, perché se le cambiassimo faremmo del male alle creature che le debbono subire. Tutto questo noi non lo vediamo, perché come uomini vediamo solamente ciò che ci appare così, che è apparenza, non andiamo oltre l'apparenza per vedere la realtà, però tutto questo c'è. Ed è una spiegazione così logica di tutto quanto avviene che non possiamo non accettarla. Se poi ci fosse un'altra spiegazione più chiara di questa, più logica di questa, allora ben venga, noi accetteremo quella, allora, è vero. Però finché non ne è prospettata un'altra che spieghi in maniera così, in fondo anche consolante per tutti, io credo di avere il dovere come uomo di accettare quella che mi dà chiarezza.
Più che consolante, direi anche sdrammatizzante.
E dà
l'idea di un disegno perfetto che è dietro l'apparenza, per cui uno non è più colpito dalla quotidianità, dei titoli dei giornali, cioè è colpito nel senso come uomo che soffre per il male del mondo, però se ne fa una ragione, perché tu sai, François, che il farsi una qualsiasi ragione è l'inizio della tranquillità, della serenità nella vita. Oh, ma ora c'è un'altra telefonata, c'è un'amica di François che è in onda, pronto?
Sì.
Ecco qua, pronto?
Pronto.
Non sento niente.
Comunque può parlare, puoi parlare.
Pronto?
François?
Sì.
Buongiorno.
Buongiorno.
Non sento niente.
Parli pure, noi sentiamo.
Ah, François, sono Sandra.
Sì, cara, buongiorno.
Buongiorno. Ti ringrazio, io ti ho telefonato, ma non per una domanda da specifica. Ti ringraziamo io e a nome di tanti di aver dato la possibilità di ascoltarti per la radio, per queste trasmissioni. E poi, François, vorrei una parola da te, una parola di conforto.
Cara, ma facciamo allora un po' come cinesi, è vero, io ti ringrazio di questo tuo affetto e soprattutto di questa riconoscenza. Non so che cosa dire, quasi mi metti in imbarazzo, Sandra. Tu sai che per una strana avventura vi conosco tutti perché pensandomi, amandomi, entriamo in contatto. Allora vorrei, attraverso a quello che vi dico, darvi la certezza che quanto vi accade, anche se apparentemente e umanamente non sembra, è vero, così drammatico, anzi sembra che non subiate nessuna prova dolorosa, tuttavia nessuno può essere nell'animo del proprio simile, e quindi quello che agli altri può sembrare una vita serena, senza preoccupazioni, per l'altro invece vissuta in maniera abbastanza drammatica e angosciante per certe sue istanze interiori. Ecco, allora nel dire a chi guarda dal di fuori, non potete giudicare, quello che per voi sembra una sciocchezza, per la creatura che invece lo vive, è un dramma, è vero. Altrettanto però vorrei dire a ciascuno quello che ho accennato altre volte, e cioè state attenti a non cadere nei tranelli della mente, state attenti a non fare quello che quasi tutti gli uomini fanno, cioè credere che la propria infelicità stia nel fatto che non possono avere una determinata cosa. Non so, tu sei una donna, che posso dirti, adesso non è più così, ma una volta una pelliccia, per dire, ecco, io desidero avere quella pelliccia e siccome non la posso avere, allora sono infelice, è tutta la propria scontentezza, tutta la propria infelicità, che molte volte risiede proprio da, invece da un non conoscere se stessi, è identificata nella mancanza di quell'oggetto o di quella persona che non si può avere, non so se mi spiego. Quindi quella mancanza, la mancanza di quell'oggetto diventa la causa predominante che non vi fa amare né apprezzare tutto quello invece che avete, che è molto molto più di quello che vi manca. Ecco, fatelo sempre, questo non lo dico a Sandra, voi sapete che dalle domande particolari poi traggo spunto per parlare in maniera generale, State attenti a non cadere in questo tranello, state attenti che è molto sottile. Se c'è qualcosa che voi desiderate e non potete avere, per quello non, pensate a tutto il resto che potete avere, altrimenti non gustate neppure la gioia che le altre cose che avete dovrebbero darvi.
Sì? Non so se l'ascoltatrice ha sentito, se Sandra ha sentito. Ma io vorrei ritornare dentro, io personalmente, tu mi devi perdonare, ma porto da Roma delle richieste per te, posso fartene una?
Certo, caro.
Ed è questa, ed è, mi pare interessante, cioè un'ascoltatrice che ha sentito, ti ha sentito alla Radio Nazionale, quando abbiamo parlato alla Radio Nazionale, e mi ha detto, di a François, caro Pietro, se la cremazione è un atto d'amore. Questo mi sembra un tema che può essere in questo momento, in quanto la cremazione viene un po' a rompere i climi, i culti, i rituali propri e consueti della nostra civiltà, tutta l'industria, il culto cimiteriale. Questo sfascerebbe tutto e proporrebbe un nuovo modo di morire, di conservare il ricordo dei nostri cari defunti.
Oh, caro, guarda, ti ringrazio di questa domanda. Ecco, io vorrei... Mi spiace fare questo, ma proprio vorrei farlo, cioè proprio dissacrare tutto questo amore che gli uomini hanno per i culti e per i riti. Guarda, un atto d'amore può essere qualunque cosa, al limite anche uno schiaffo, perché quello che conta è l'intenzione, è vero, e quando c'è l'intenzione amorosa, ciò che si fa è un atto d'amore. Allora, quando noi abbiamo abbandonato il corpo, ma cosa volete? Non ha nessuna importanza, bruciatelo, seppellitelo, mandatelo negli spazi astrali, dove volete, siderali, dove volete, cari, non ha nessuna importanza. Ed anche il fatto rituale, se non serve a creare nel proprio intimo qualcosa di bello a sintonizzare, allora non ha nessun significato, nessuno in assoluto. Se invece serve a mettersi in quelle condizioni per le quali dentro di sé si trova una spinta agli altri, un'apertura a tutta la vita in generale, una maggior tranquillità, una maggior serenità, allora è importantissimo. Ma quando è semplicemente una gestualità, una cosa priva di ogni significato interiore, anche se simbolico lo può avere moltissimo, è una cosa sterile e che non ha nessuna importanza. Gettate via quindi per favore tutti quegli orpelli, tutte quelle rappresentazioni che addirittura diventano quasi appaganti solo per l'occhio, è vero? E fate invece qualcosa che riesca a suscitare dentro di voi un maggiore anelito verso gli altri, anche attraverso un rito molto semplice, se questo rito ha la possibilità, oppure attraverso la meditazione. Non è necessario fare delle cerimonie rituali, religiose o d'altro genere, oppure civili, che diano un appagamento al senso estetico che ogni uomo ha. Quelle non servono proprio a niente. Riduciamoci all'essenziale e soprattutto ricordiamoci che quello che conta è il nostro intimo, non tanto l'esteriore per quanto riguarda l'aiuto agli altri, quello che possiamo fare nei confronti degli altri, ma per noi stessi è l'intenzione quella che conta.
François, ma detto questo, io mi faccio quasi riferitore di quello che può pensare un ascoltatore.
Sì, caro.
In un certo senso, François, tu stai ponendo, diciamo, le basi di una rivoluzione.
Ma io credo che in fondo, da un certo punto di vista, naturalmente con le debite cautele, vero?
Sì, infatti, rivoluzione tra virgolette.
Sì,
prego. Sì, dicevo rivoluzione tra virgolette.
Sì, certo.
La chiamo.
Le rivoluzioni siano state benefiche per l'umanità, è vero, se non altro hanno interrotto quelle cristallizzazioni nelle quali erano caduti gli uomini. Certo, meravigliose sono, e l'ideale, le rivoluzioni che non portano morti, è vero?
Sì.
Anche se in fondo proprio nello stesso concetto di rivoluzione c'è, sì, qualcosa che viene sempre a morire, se non altro il vecchio mondo, è chiaro. Però anzi, guardate, la rivoluzione dovrebbe essere talmente costante che ogni giorno, ogni minuto, noi dovremmo essere degli esseri nuovi. Questo sarebbe l'ideale, eh? Però, appunto, a parte questo discorso generale, io veramente vi prego di porre attenzione a questo fatto dei riti, delle cose esteriori, è vero? E pensare che se queste cose, se queste cerimonie esteriori non riescono a accendere niente nel nostro intimo, che cosa servono? Nulla.
Nulla.
Sono delle perdite di tempo e basta.
François?
Sì, caro.
Però io volevo dire che tu, è giusto, il tuo elogio della rivoluzione mi è molto gradito, tu sai il mio carattere, però volevo dire che tu stai sottilmente instillando dei modi di reagire, di agire verso gli altri, che sono rivoluzionari, sempre tra virgolette, in quanto rinnovano profondamente anche il modo tuo di confortare, è nuovo. Volevo dire, perché tu puoi parlare soltanto ora, ad esempio solo ora dire karma, spiegare karma, solo ora dire che le forme, i riti in fondo vanno superati, solo ora dire e poter dire che ogni giorno deve essere nuovo, deve essere un'invenzione, una costruzione fantasiosa e felice dell'uomo. Perché solo ora? C'è qualche cosa di nuovo oggi nel sole?
Certo, ogni cosa a suo tempo. È vero. Ecco, una volta, l'altra volta dissi che certe verità, certi principi non sono negati agli uomini perché sono inevoluti, ma sono negati per il fatto che non li cercano. L'uomo inevoluto non si interessa, per esempio, dei problemi esistenziali dello spirito, dell'evoluzione, delle verità che stanno oltre il mondo materiale. Ed è negato a quelle proprio perché non ha questi interessi. Allora io posso parlare ora conoscete che i tempi sono maturi in quanto gli uomini, certi uomini, sono maturi e per comprendere queste cose. Avrei potuto parlare ieri se ieri gli uomini fossero stati maturi come lo sono ora. E quindi io non faccio che seguire una legge naturale, è vero, per cui ad ogni tempo corrisponde una determinata verità, una determinata sintonizzazione sì. con la realtà.
Adesso riguardo, siccome io sto ricordando, mi devo ricordare che stiamo facendo questo programma che è il terzo ed è il penultimo per il Cerchio Firenze 77,
sì.
il quale Cerchio ha pubblicato dei volumi e che sono Dai mondi invisibili, Oltre l'illusione e Per un mondo migliore, sono i tre volumi già pubblicati e ce n'è un quarto in fattura, in elaborazione. Se tu dovessi consigliare come inizio, come primissimo approccio all'ascoltatore che ci ha seguito queste tre domeniche e che ci seguirà anche la prossima, proprio come leggere e da dove cominciare, perché c'è alcune volte proprio veramente da cominciare dall'inizio, tu cosa gli proporresti, François?
Guarda Pietro, ascoltami bene, fra il dire una cosa che dagli ascoltatori potrebbe essere interpretata come un qualcosa, ecco vedi, ecco, però c'era nascosto l'interesse,
certo.
è vero, e quindi in un certo senso chiudere una porta che si potrebbe essere aperta, e quella di indicare un libro, è vero, che può portargli una maggiore chiarezza e fare un bene, è vero. Io direi però in questo caso che non vorrei chiudere quella porta, non ha nessuna importanza. Guarda, chi fra i nostri ascoltatori desidera approfondire il discorso che noi facciamo, si metterà in quella corrente che lo condurrà ad avere notizie per un maggiore approfondimento. Noi teniamoci lontani assolutamente da questo qualcosa che può subito essere abbinato al guadagno, all'interesse, vero? Motivo fondamentale, predominante della vita di oggi.
E tu pensi che non serva se io dico che non c'è poi tutto questo guadagno né da parte mia né da parte degli amici del Cerchio?
Sì, questo sì.
Può non credere tutto questo, tu dici?
Va bene, possono non credere, però è giusto che sia precisato che tutto questo noi lo facciamo forse addirittura a rimessa, non a guadagno.
Non da guadagno.
Questo non ci sentiamo dei predicatori, dei missionari, no, no, semplicemente delle creature che in qualche maniera sono state beneficate e che quindi desiderano beneficare qualche altro, restituire il favore che a loro è stato fatto. Tutto qua.
Senti, io direi, François, dato che il tema di questa domenica mi pare che sia il karma e tu ne hai ampiamente detto, però ci sono magari delle altre cose, altri dettagli, perché in un certo senso la tua nozione di karma è venuta incontro a dei desideri di sapere del karma, diciamo, negativo, il karma doloroso, però il karma è anche festa, è anche gioia, c'è il karma positivo, ci sono le domeniche del karma, vero?
Certo, siccome è causa ed effetto, l'effetto è sempre analogo alla causa, allora quando qualcuno muove una causa buona, il suo effetto sarà certamente buono, anche se, ripeto, quando è un effetto doloroso, in fondo è sempre positivo ugualmente, perché reca sempre una comprensione.
Una comprensione.
Però io non insisto molto sul fatto della causa buona o gradevole, effetto gradevole, perché questo non vorrei un po' che assomigliasse, è vero, al paradiso di certe religioni, al premio al bambino che si comporta bene, è vero, no, tutto questo non esiste in questo senso, e d'altra parte invece l'altro concetto, quello del castigo a chi si comporta male, altrettanto non esiste,
certo.
Perché anche per l'ennesima volta ripeto che quanto è gravoso e doloroso, in ultima analisi, al di là dell'esperienza gravosa e dolorosa, è meraviglioso perché reca una comprensione, un allargamento, un ampliamento della coscienza, quindi è sempre positivo, è vero. Però appunto il fatto di fare qualcosa in previsione poi di averne un premio è qualcosa che a me dà noia, perché l'uomo deve imparare ad agire per l'agire, all'azione senza godere i frutti dell'azione, come dice la Bhagavad Gita, è vero?
Sì.
Questo deve essere imparato. Quindi non mettiamo mai in risalto il tema del karma buono, gradevole, proprio per non instillare il desiderio di fare il bene per averne una ricompensa. No, fare il bene perché è giusto fare il bene.
Perché è bello fare il bene.
Perché è bello, ma soprattutto perché è il nostro dovere. Noi non possiamo vivere, anche se potessimo, non dovremmo mai farlo, quello di vivere isolati, lontani dai nostri simili. Per carità, mai. Solo può essere concepito questo, dicono i maestri, come momento di passaggio, di riflessione, ma il nostro dovere è quello di stare accanto ai nostri simili, vivere con i nostri simili continuamente, è vero?
È vero.
E allora che cosa dobbiamo fare? Essere accanto dai nostri simili per prendere? No, per prendere e per dare. Quindi è una cosa naturale quella di aiutare i nostri simili. Si deve raggiungere questo stato di collaborazione, di cooperazione, si deve, perché è quello che la natura ci comanda.
E proprio in questa chiave di collaborazione c'è un'ascoltatrice, non so, che vuole collaborare con noi. François, ti deve dire qualcosa. Pronto?
Sì.
Pronto?
Pronto?
Ecco qua, siamo qua.
Pronto?
Siamo qua.
François, prima di tutto ti voglio ringraziare per i punti di riferimento che ci dai, anche in chiave umana, cioè attraverso le leggi fisiche, hai detto sono tutto uno con la vita cosmica. Però ti voglio fare una domanda. Te dici che gli uomini evoluti si occupano dei problemi esistenziali, dei problemi che concernono tutta la vita e tutta l'umanità. Vorrei che tu ci chiarissi meglio il concetto di evoluto, non in termini di culturizzato, perché ci sono delle persone che non si occupano dei problemi esistenziali perché hanno condizioni di vita tali che non gli permettono, almeno a livello cosciente, di pensare a livelli esistenziali. Ma c'è un loro livello incosciente o letto in altra maniera, per cui questa evoluzione è viva anche in loro? Mi riferisco alle persone che socialmente sono in condizioni di vita tali da non potersi permettere a livello mentale questo tipo di problemi.
Pronto?
Sì.
Ecco qua, François.
Sì. Ecco, qua entriamo nel particolare, perché voi sapete c'è una enunciazione generale di un discorso, è vero, e poi naturalmente ci sono sempre i casi particolari. È verissimo quello che mi dice questa mia cara amica, e che la ringrazio per darmi la possibilità di approfondire certe questioni, è vero. Sì, ho detto prima che l'evoluto si fa delle domande che riguardano i problemi esistenziali, spirituali naturalmente, che riguardano da dove vengo, dove vado, perché questo, perché accade questo, perché accade l'altro, eccetera. E questo nel presupposto che abbia le facoltà mentali di approfondire e di interessarsi. Però mi dice questa mia amica che se vi sono delle creature che per ventura in una loro vita, è vero, non debbono esprimere un alto grado di intelligenza o mentale, può darsi che abbiano questi problemi ma che non riescano ad esprimerli. È vero, vi sono dei casi particolari in cui una creatura, pur essendo evoluta, tuttavia non ha la possibilità di esprimere tutta la sua evoluzione. Sono quei karma limitativi proprio della espressione, per cui non si può mai giudicare. D'altra parte vi sono delle creature che hanno delle possibilità espressive meravigliose, le sentite parlare, vi incantano, è vero, vi piacciono, vi persuadono, vi convincono, e poi vedete come quanto bene convincono voi, sembrano non essere state convinte loro, perché non fanno niente di tutto quello che dicono, è vero. E allora qua appunto, proprio perché è impossibile giudicare l'evoluzione, è assolutamente una cosa che l'uomo non può fare, perché non potrà mai sapere la realtà di chi gli sta di fronte, non potrà mai conoscerla questa realtà, non potrà mai essere nell'intimo di quella creatura, e anche quando lo fosse veramente non avrebbe la capacità di giudicare l'evoluzione. Quindi il fatto che una persona parli bene, sia dottorata, si interessi, sia una persona di cultura, non significa che dal punto di vista dell'evoluzione spirituale, è vero, sia più evoluta di un'altra persona semplice. Può darsi benissimo, e questa è una cosa ormai scontata, che una creatura molto semplice, che non ha nessuna cultura, che a malapena riesce ad esprimersi, a farsi capire, è vero, sia molto più evoluta.
François,
sì, caro.
Ma questo è un colpo basso ai laureati, ai pezzi grossi.
No, tutto rispetto per queste creature, no, intendo dire, è vero, che certamente è un po' un colpo basso, ma non nel senso dispregiativo,
no, certo.
Tutt'altro, perché colui che ha studiato, ha una certa cultura, ha una possibilità espressiva maggiore, ha un talento in più, e quindi deve usarlo non per fare del male, non a proprio vantaggio, ma per aiutare gli altri. Ecco, cari, mi consentite di dire una cosa?
Sì,
a proposito dei talenti, di quelle persone che dalla vita, dalla loro istruzione e quindi dal loro buon karma in senso gradevole, favorevole, agevole, hanno ricevuto una particolare dote, che sono brave in una determinata disciplina e che sfruttano questa loro bravura per arricchire e soprattutto a danno di coloro che soffrono. Fate per cortesia un momento una semplice riflessione, perché ogni operaio è degno della sua mercede, non della sua mercedes, è vero, della sua mercede, del suo salario, ogni operaio. Però veramente vi sembra che questi luminari della scienza, questi medici, che così parlo in generale e consentitelo come mia, così come mio sfogo, è vero, che chiedono delle cifre esorbitanti per una loro prestazione, per una loro visita di una creatura che soffre e che è ammalata. Pensateci, sono cose che fanno venire i brividi. Chiedo scusa a coloro che possa aver offeso. D'altra parte, questa è la mia opinione.
François?
Sì, caro.
Ti ringrazio per questo. E bisognerebbe andare molto oltre su questo tema, perché c'è anche la nuova medicina, che non è da meno della vecchia in certe pretese. Ma c'è un ascoltatore o ascoltatore...
Ti ringrazio di avermelo. Anzi, direi che la nuova medicina fa ancora più vergogna della vecchia, perché è una nuova medicina che investe un campo che dovrebbe essere più spirituale e che invece nelle pretese di denaro è molto più materiale. È una vergogna maggiore. Sì, scusa, dimmi, caro.
No, niente, c'è un ascoltatore che, per concludere, mancano pochi minuti e vorrebbe dire qualcosa, chiedere ancora a François. Pronto?
Pronto?
Sì. Ecco qua.
Pronto?
Sì.
Ecco, volevo chiedere questo. Su tutto quello che sappiamo che è stato detto del karma, che c'è qualche influenza a riguardo dei pianeti, cioè dell'astrologia e degli astri, sull'uomo e anche sulle malattie dell'uomo?
Sì, certo, certo. Tutto è causa ed effetto, e attraverso all'effetto, è vero, fanno comprendere quelle cause, quelle mancanze di coscienza che l'individuo non ha avuto. Allora, proprio attraverso alle influenze planetarie è possibile dare all'uomo che sarà, all'uomo che dovrà nascere, un determinato carattere, una determinata predisposizione a certe malattie, per cui avrà quell'appuntamento fatale del quale abbiamo parlato all'inizio della trasmissione. Ecco, fra il dire che in effetti gli astri, le costellazioni hanno una influenza sulla vita degli uomini e il dire che l'astrologia deve entrare dappertutto, come anche in cucina, come dice dice la mia cara amica Linda, è vero, oppure non so, anche sulla moda, oppure su quello che voi volete, c'è un gran passo, cari. Sì, è vero che ci sono queste influenze, ma è altresì vero che quanto più l'uomo è cosciente ed evoluto, e tanto più riesce a sottrarsi alle influenze degli astri. È vero, come dicevano gli antichi, gli astri danno l'inclinazione, ma non obbligano, è vero, non vincolano in maniera determinante se non quando debbono vincolare. Cioè, per esempio, nell'umore non è detto che un cattivo aspetto dia una tale malinconia, non so, per esempio, aspetto nel senso di dare questa ripercussione psicologica, dia una tale malinconia che quello sia distrutto. Può sentire una certa malinconia, ma se è un uomo che ha una sua coscienza, può benissimo anche reagire e superare questa influenza. Quindi gli astri, quanto più l'uomo è evoluto, e tanto più l'uomo riesce a svincolarsi da essi. Ma soprattutto non fate l'errore, per favore, di far entrare l'astrologia dappertutto. Questo no, vi prego, eh.
François?
Sì, caro.
Siamo arrivati anche oggi alla conclusione. Se vuoi dire una cosa sola, proprio mancano pochi secondi, così un saluto, intanto io saluto per cominciare e rimando a domenica prossima a tutti gli amici. State, il finale.
Sì, cari, la domenica prossima sarà l'ultima volta che noi parleremo così direttamente, e allora desidero ringraziarvi per il grande interesse che mi avete dato e che mi ha fatto molto piacere, e desidero ringraziare tutti coloro, Gianna Giacchetti,
che è qui,
oltre Pietro, tutti i tecnici, tutti gli amici, coloro che sono qua vicino a me, che mi assistono, e tutti, insomma, voi che con tanto amore mi avete dato la possibilità di parlare. E io, la mia intenzione era buona, era quella di dirvi delle cose, ed è tuttora quella di dirvi delle cose che possano darvi chiarezza, fiducia e volontà di proseguire, di non vedere la vita in senso pessimistico e di pensare al vostro avvenire, all'avvenire dei vostri cari, dei vostri figli, dei vostri familiari in senso positivo, e perché questa è la verità e questa è la realtà, e spero di riuscire a farvi capire questa mia intenzione, a rendervela concreta. Vi abbraccio tutti con tanto tanto affetto.
A presto.
A presto.
E buona domenica a tutti.